Continuando la nostra lettura del Vangelo secondo Giovanni, arriviamo alla prima parte del secondo capitolo. E questo capitolo pare, per il nostro modo di leggere il Vangelo, per cercare un po' il cammino di crescita della fede nel cuore dell'uomo, del discepolo del Signore, ecco, questo brano mi pare importante perché termina con questa frase: e i suoi discepoli credettero in lui. E allora, per vedere com'è la fede dei discepoli, come è andata avanti, ecco, leggiamo questi primi 12 versetti. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni. A quelli che si impegnano con Gesù, difatti prima di questo brano c'è il racconto dei primi che seguono il Signore: Andrea con l'altro discepolo di cui non si sa il nome, ma che pensiamo sia l'autore del Vangelo, Simon Pietro, abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, poi Filippo e finalmente Bartolomeo. Ecco, questi si sono impegnati con Gesù, hanno cominciato a stare con lui. A loro Gesù si rivela, vuole rivelarsi, però non formulando delle definizioni, dicendo «io sono così e così», ma facendo far loro qualche esperienza. Quindi si rivela attraverso dei segni o dei gesti, attraverso i quali possono arrivare ad una conoscenza basata su qualche esperienza e attraverso dei segni che possono interpretare o leggere alla luce delle Sacre Scritture. L'occasione che Gesù prende per rivelarsi è uno sposalizio, delle nozze. una festa che celebra l'amore sponsale. E quindi per chi legge gli eventi alla luce delle Sacre Scritture, questa è una festa che celebra l'amore di Dio per il suo popolo, perché Dio spesso nelle Scritture, nei profeti, si è paragonato ad uno sposo che continua ad amare la sposa, che continua a cercarla, che cerca di attirarla a sé. I profeti, difatti, parlano, Isaia, Osea, parlano di questo rapporto di Dio col popolo attraverso questa immagine delle nozze, del matrimonio, dell'amore sponsale, e anche parlano spesso di banchetto, cioè di festa, di momento di gioia al quale possono partecipare tutti, o meglio, sono tutti invitati al banchetto delle nozze. Giovanni Battista stesso si definisce, vedremo probabilmente nel capitolo terzo, l'amico dello sposo. Quindi anche lui parla di Gesù come di uno sposo che celebra le sue nozze, che rappresenta quindi Dio sposo che ama il suo popolo. Ma anche Gesù in molte parabole parla di banchetto e banchetto di nozze che un re fa per il suo figlio, ed è chiaro quindi che lui parla di se stesso. Quindi questa immagine di Dio sposo e di Gesù che realizza, che porta alla luce, alla conoscenza degli uomini, questa immagine di Dio che ama, che si prende carico del popolo, come uno sposo si prende carico della sposa, ecco, questa immagine è importante ed è alla base anche dell'episodio che abbiamo letto. Giovanni ambienta questa rivelazione di Gesù a Cana, un paesino vicino a Nazareth, sulle montagne, e dice addirittura Giovanni l'Evangelista 3 giorni dopo le chiamate la chiamata di Filippo e di Natanaele, 3 giorni dopo. Ma qui cosa vuol dire questo 3 giorni dopo? Prima i brani precedenti iniziavano dicendo il giorno dopo, almeno 3 volte. Così con questi 3 giorni dopo si conclude, si compie, si completa la prima settimana della presenza, dell'apparizione e dei primi segni compiuti da Gesù. E se voi avete un po' di familiarità col Vangelo secondo Giovanni, sapete che comincia con una parola importante: in principio. In principio è la stessa parola con cui comincia la Bibbia. In principio Dio creò. In principio era il Verbo. Poi la Bibbia dice che in principio Dio creò, e poi descrive la creazione in 7 giorni, i 7 giorni della creazione. Giovanni descrive l'attività di Gesù in 7 giorni, quasi a lasciarci capire, senza dircelo chiaramente, ma ci lascia intuire che la vita di Gesù, l'apparire di Gesù sulla terra, realizza quello che nella creazione del mondo è soltanto annunciato, profetizzato. La settimana della creazione come si conclude? Con la gioia di Dio. Ricordate, il settimo giorno, ecco, Dio contento di tutto quello che ha fatto. Come si conclude la settimana che Giovanni ci presenta? Si conclude con la gioia di tutti, con questo banchetto, con queste nozze, con la gioia di tutti gli uomini che sperimentano l'amore di Dio. E così Gesù ci viene con questo stratagemma, si può dire, Giovanni ci presenta Gesù come colui che compie la scrittura di Dio, cioè l'amore di Dio, l'amore che Dio ha promesso, ecco, in Gesù si realizza e arriva a destinazione, arriva a ciascuno di noi. La prima presenza importante a queste nozze, anzi la presenza si può dire dopo quella di Gesù, la più importante, non è nemmeno quella degli sposi o degli invitati, ma è la presenza della madre. E c'era la madre di Gesù. In questo brano viene nominata addirittura 4 volte. Però non viene mai chiamata per nome. Viene chiamata sempre soltanto la madre di Gesù. È una presenza decisiva per il nostro racconto, decisiva per queste nozze, perché queste nozze siano un momento di gioia. La presenza della madre di Gesù è una presenza senza la quale non queste nozze sarebbero rimaste ancora incomplete. La madre non è chiamata per nome, dicevo, ma chiamata solo la madre di Gesù. E anche questo probabilmente è uno dei modi che l'Evangelista adopera per dirci che con la madre noi possiamo, o rappresentata dalla madre, possiamo vedere una figura più ampia, cioè tutto il popolo di Israele, quel popolo di Israele che è fedele alla sua vocazione, quel popolo di Israele che risponde davvero alla chiamata di Dio. Perché al popolo di Israele? Perché il figlio viene dalla madre, così Gesù viene presentato al mondo dal popolo di Israele, nel quale non ci sono soltanto i traditori o i persecutori, ma nel popolo di Israele ci sono anche quelli, i poveri di Dio, quelli che attendono davvero la redenzione di Israele. Ricordate i Vangeli dell'infanzia di Luca o Matteo: nel popolo di Israele c'è Simeone, c'è Anna, ci sono i pastori, ci sono vari personaggi. Qui adesso cominciamo a vedere i discepoli che sono del popolo di Israele e che accolgono Gesù. Quindi Maria può rappresentarci questo popolo fedele che conosce l'importanza del Messia, che conosce le scritture, conosce quindi anche la sua importanza. Abbiamo visto come i primi discepoli anche erano in attesa del Messia, la gioia di Andrea che dice a Simone: abbiamo trovato il Messia, o la gioia di Filippo che dice a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Quindi ci sono persone che attendono, e questo popolo è come la madre del nuovo popolo che inizierà con Gesù. È lei proprio la madre che suscita un'attesa di novità durante queste nozze e che orienta tutta l'attesa verso Gesù. Lo indica come colui che può realizzare le speranze e che può donare la gioia. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. È lei la madre che vede, che si rende conto della situazione. È una cosa strana, alle nozze dovrebbe essere il capo, come si dice, il capo dei camerieri, come si chiamava qui, il maestro di tavola, che dovrebbe accorgersi e dovrebbe tenere d'occhio non solo le varie portate, ma anche le varie bottiglie o caraffe. Invece è la madre che vede la situazione, si accorge e che la fa notare. E anche qui è strano che la madre non la fa notare al maestro di tavola. E tutto questo ci lascia intuire che questo episodio delle nozze ha un valore simbolico, ha un valore simbolico molto profondo e bello. Il vino che cos'è? Il vino che rallegra il cuore dell'uomo, dice la scrittura, è il segno della gioia e della gioia condivisa, non della gioia di uno che va a nascondersi in cantina per bere, perché quella, ma della gioia che si condivide, ci si offre un bel bicchiere di vino, un buon bicchiere di vino, un simbolo di una gioia che viene e che porta alla comunione con gli altri, con tutti. Ora non hanno più vino. Queste nozze sono senza gioia. Il rapporto dello sposo con la sposa è senza gioia. Il rapporto di Dio con il suo popolo è senza gioia. Quando il rapporto di due persone è senza gioia? Quando viene a mancare l'amore tra lo sposo e la sposa. Allora è come se Maria dicesse o facesse notare che nel rapporto del popolo con Dio non c'è più l'amore. Difatti nel rapporto del popolo con Dio c'era la paura, perché era subentrato il desiderio di vivere bene il proprio egoismo e di non cercare più di far la volontà del Padre per amore suo. Nel rapporto dell'uomo con Dio, degli uomini con Dio, del popolo con Lui, è entrato qualche cos'altro al posto dell'amore, perciò non c'è più la gioia. E avete visto che la madre non dice: non abbiamo più vino. Anche lei faceva parte delle nozze, poteva dire non abbiamo più vino. O poteva dire, se lei non beveva, non avete più vino. No, ma Maria, che sta parlando al figlio, a Gesù, dice non hanno più vino. Perché? Perché lei la gioia nel rapporto con Dio ce l'ha. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. La sua vita è tutta un dono d'amore, eccomi per fare, o Dio, la tua volontà. E anche Gesù vive l'amore col Padre. Anche Gesù vive la gioia dell'amore. Quindi questa osservazione non riguarda né se stessa né il proprio figlio. La mancanza di gioia e quindi la mancanza di amore non riguarda loro due, ma riguarda tutti gli altri, riguarda il popolo. La madre sa vedere cosa manca agli altri e lo fa notare a Gesù, si rivolge a Gesù, presenta a lui la cosa. E come la presenta? Dicendo semplicemente non hanno più vino, senza lamentele. Non dice ma guarda un po' questi qui che non hanno provveduto, no, nessuna lamentela, neanche verso il popolo, nessuna lamentela che il popolo non sia capace di amare Dio. Non recrimina, non accusa, non si lamenta, osserva e propone la sua osservazione al figlio, a Gesù. La presenta a Gesù la sua osservazione, perché? Perché sa che è lui che è venuto nel mondo per cambiare le cose. E quindi non presenta l'osservazione al maestro di tavola, che non saprebbe cosa fare. E Maria non chiede niente, nemmeno al figlio. La madre non fa proposte a Gesù. Lei sta al suo posto. È lui che è mandato dal Padre per rinnovare, è lui quindi che sa quello che deve fare. Lei propone solo la sua osservazione. Lei si è accorta, siccome lei la gioia ce l'ha, si accorge. Lei l'amore per Dio ce l'ha, si accorge quel che manca agli altri. È l'unica che può accorgersi di tutti quelli che sono presenti, oltre a Gesù. È lei l'unica. Gli altri non possono nemmeno rendersi conto che manca qualcosa nel rapporto con Dio. La reazione di Gesù è un po' misteriosa, almeno per noi. Non sappiamo cosa Gesù abbia voluto dire con la sua risposta, perché quello che ci dice l'Evangelista ci dice le parole, ma non può darci con la penna il tono della voce. Bisognerebbe sentire com'era il tono di voce di Gesù quando ha risposto a Maria, alla madre, per capire che cosa voleva dire. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Può darsi che Gesù abbia voluto dire che la sua ora, cioè il momento di manifestarsi, giungerà indipendentemente dalle osservazioni degli uomini o da quello che gli uomini vorrebbero, perché è un'ora che viene come grazia, come dono dal Padre quando Lui vuole e quando Lui sa. Comunque, Maria, o meglio la madre di Gesù, non si scompone per niente, accetta l'osservazione di Gesù, però mette i presenti, quelli che la possono ascoltare, li mette sull'attenti. Dice ai servi: fate quello che lui vi dirà. State attenti che lui può chiedervi qualche cosa. State attenti e ubbiditegli. Quindi è un intervento della madre molto delicato, semplice, ma anche preciso. È un intervento che fa rivolgere lo sguardo alla persona giusta, non al maestro di tavola. Essi dovevano obbedire al maestro di tavola, che poteva rappresentare i capi del popolo, per esempio. Ma l'attenzione dei servi, che qui cominciano a rappresentare i discepoli di Gesù, la loro attenzione deve essere rivolta alle intenzioni, ai desideri di Gesù. Per realizzarli, fate quello che lui vi dirà. È bello vedere come Maria, cioè la madre, non propone lei qualche cosa, non dice fate così o così, no, orienta solo all'obbedienza, all'ascolto, all'osservazione di Gesù, del Figlio. Questa attenzione che Gesù si sente rivolta da parte dei servi gli dà modo di agire, visto che sono lì che attendono da lui. Ecco che non può fare a meno di esaudire la loro il loro desiderio di ubbidirli. E allora, prima di tutto, l'Evangelista qui ci fa notare come l'attenzione di Gesù cade sulle 6 giare di pietra, quindi molto pesanti, perché una giara di pietra, di quelle che contengono da 2 misure o 3 misure, una misura era di 40 litri, quindi erano giare grosse, potevano tenere o 2 misure, quindi 80 litri, o 120 litri, quindi erano belle pesanti, e 6, un numero strano, il numero che dice l'imperfezione, perché il numero perfetto è 7. Al 6 manca qualcosa, manca. Sono lì ed erano destinate all'uso cultuale, all'uso religioso del popolo, per la purificazione, per purificarsi. Avevano le regole, le conosciamo anche dagli altri evangelisti, gli ebrei avevano la regola di lavarsi le mani fino al gomito prima di mangiare e prima della preghiera anche lavarsi le mani e la faccia e anche i piedi. Erano per la purificazione. Queste 6 giare di pietra con l'acqua per la purificazione evidenziano che il rapporto dell'uomo con Dio è esteriore, e viene preparato da cose esteriori, dal lavare le mani e i piedi, dal lavare esteriormente. È un rapporto esteriore ed è un rapporto incompleto, sono solo sei le giare. Ed è un rapporto anche pesante. Uno può addirittura sentirlo come un peso, il rapporto con Dio, perché gli costa continuamente e riempire d'acqua e svuotare l'acqua e pulire e lavarsi, tutto roba all'esterno, tutti esercizi che non mettono dentro nulla, che non danno gioia. Cosa fa allora Gesù? Accorgendosi di queste giare, non le fa buttar via, non le fa portar fuori, non le fa svuotare, ma cosa dice? Riempite d'acqua le giare. Ecco l'ordine che dà ai servi. Il desiderio che gli uomini hanno di incontrarsi con Dio non è un desiderio da buttare, anche se finora lo hanno vissuto in modo imperfetto. Non è un desiderio da buttare, ma da vivere fino in fondo, riempite d'acqua le giare. Questo desiderio di incontrare con Dio era nascosto con questi metodi molto poveri ed esteriori. Gesù non li disprezza, anzi, li vuol far vivere fino in fondo, ma orientandoli diversamente, riempite d'acqua, e poi invece che adoperare l'acqua per lavare l'esterno, mettetela dentro, bevetela, attingetene e portatela, cominciando dai capi, al maestro di tavola. Il sistema vecchio deve essere portato fino in fondo. Non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento, ha detto Gesù. Ora attingete e portate proprio per bere, per l'interno, e questo a cominciare da chi ha autorità. Portatene al maestro di tavola, che è quindi il primo ad accorgersi che con Gesù inizia qualcosa di nuovo. Invece che lavarsi le mani con quell'acqua, la si può bere. E così, se il rapporto con Dio dall'esterno viene vissuto all'interno del proprio cuore, ecco che arriva l'amore e arriva la gioia. Diventa vino, e vino buono, vino migliore di tutto quello che sanno fare gli uomini. È proprio quello che ci vuole. Mettere all'interno, vivere interiormente il rapporto con Dio. Questo dà gioia, crea novità. Seguire le indicazioni di Gesù porta una novità grande nella vita dell'uomo. Anche se Gesù non rompe col passato, però adopera in modo nuovo e in modo inatteso quello che c'era. Lo adopera in un altro modo, lo fa entrare dentro il cuore, dentro l'anima. Il maestro di tavola, quando si accorge di questa novità, fa un'osservazione, e anche qui non sappiamo che tono di voce aveva il maestro di tavola. Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Oh, il maestro di tavola non si rivolge a Gesù, si rivolge allo sposo. Ma nella nostra lettura di questo brano lo sposo chi è? È Dio stesso, rappresentato da Gesù, che ama il suo popolo. È Lui che ha introdotto in questo momento un nuovo modo di vivere con Lui, un nuovo modo di vivere la fede, la religiosità. Questa osservazione del maestro di tavola la potremmo sentire come una lamentela o una sgridata allo sposo, oppure anche come un complimento. Le parole potrebbero andar bene sia per l'una che per l'altra interpretazione. Bisognerebbe sentire il tono di voce. Potrebbe esprimere gelosia o potrebbe esprimere compiacenza. Ma nel popolo di Israele, tra gli ebrei, questi atteggiamenti c'erano tutte e due. Da parte dei capi, a un certo punto, gelosia verso Gesù, che li hanno portati a rifiutarlo. Da parte dei poveri, da parte delle persone semplici, c'era, da parte del popolo che lo ascoltava, c'era gioia, c'era compiacenza a vedere come Gesù li portava a vivere un nuovo rapporto con Dio da figli. E così termina il racconto, senza dirci la gioia degli altri invitati, senza dirci nient'altro. Termina dicendo così: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea. Qui c'è una traduzione un po' imprecisa, sarebbe: ai suoi segni diede inizio. Questo è il primo dei segni. Dei segni, cioè i gesti che compie Gesù sono un segno, vogliono dirci, farci vedere chi Lui è. Lui è colui che ci mette nel vero rapporto con Dio, un rapporto che dà gioia. Questo è l'inizio dei segni, il principio, da cui possiamo comprendere il significato anche degli altri segni che Gesù compirà, perché questo è il principio dei segni. Alla luce di questo comprenderemo anche gli altri. Questo è il primo. Allora, Gesù diede inizio ai suoi segni, manifestò la sua gloria. Ecco che cosa ha fatto Gesù con questo segno. Ha manifestato la sua gloria, cioè che in Lui Dio stesso è presente. Ha manifestato la sua autorità divina. Ha manifestato che ciò che Lui dice è proprio ciò che realizza la volontà di Dio e ciò che fa bene agli uomini, perché realizza anche la vita dell'uomo in maniera piena. Manifestò la sua gloria. Gesù è davvero Dio con noi. È la pienezza che dà alla vita degli uomini completezza. E finalmente i suoi discepoli credettero in Lui. I discepoli erano già discepoli, avevano già creduto in lui. Per arrivare con lui fino a Cana vuol dire che gli avevano dato fiducia, volevano stare con lui, abitare con lui. E qui dice credettero in lui, come se cominciassero adesso a credere. In effetti qui la loro fede fa un passo avanti. Per cui quando uno fa un passo avanti nella fede, gli sembra quasi che quella che aveva prima non fosse stata neanche fede. Era troppo poco. Adesso è un passo avanti. Cominciano a credere, cioè a fidarsi di Gesù, come colui che porta una dimensione nuova nella vita, la dimensione dell'amore per Dio. E quindi una gioia, un modo nuovo di essere, di stare al mondo. Credettero in lui. Hanno visto che con lui inizia la gioia di quel banchetto che i profeti avevano promesso. Isaia aveva parlato del banchetto dei tempi messianici. Ecco, è arrivato finalmente il momento della gioia piena, quindi Gesù è davvero quel Messia di cui parlano i profeti. Lo sapevano già, ma qui si accorgono in un modo nuovo che altre scritture vengono alla luce, vengono realizzate pienamente dal Signore. Egli è il Messia promesso, il vero sposo del popolo di Israele. Ecco, così leggendo questo brano e vedendo anche questa conclusione, che i suoi discepoli credettero in lui, vediamo come anche la nostra fede matura fa un passo avanti ogni volta che stiamo con Gesù, che viviamo con lui qualche fatto e lo leggiamo, questo fatto, alla luce di questo. Vedendo in Gesù colui che realizza la volontà del Padre, così lo conosciamo in modo nuovo, ogni volta ci viene rivelato un aspetto nuovo del suo essere, della sua divinità, un modo con cui lui adempie le scritture. Un aspetto ulteriore dell'amore del Padre che si realizza per noi nella sua persona, nel suo modo di essere in mezzo a noi. Così facciamo un passo avanti nel comprendere e credere che Gesù è davvero il Dio con noi, l'Emanuele. Sia lodato Gesù Cristo.